Ecco, siamo raccolti intorno alla figura bellissima di questa donna straniera, pagana, che al Signore non ha altro da portare che questa sua figlia malata. Certamente, sempre nella sua storia, l'antico popolo di Dio, Israele, ha sempre pensato di essere il cuore segreto e la maternità profonda di tutti i popoli della terra. E quindi abbiamo ascoltato le parole del profeta che ci diceva appunto che poi alla fine, vero, ognuno sarà accolto, vero, e termina il nostro testo con quella espressione così bella e che piace tanto a Gesù, che la cita nella sua predicazione, quando, guardando il vecchio tempio, dice che questa casa è destinata a essere la casa di preghiera per tutte le genti. Perché? Perché tutti i popoli della terra trovano lì, è vero, il loro grembo comune. C'è anche quel salmo che ci piace molto, appunto, che dice che alla fine dei tempi ogni uomo e donna della terra dice: io sono nato là, e indicherà Gerusalemme, appunto perché è nato da questo grembo di Dio che ha generato tutti i popoli della terra e alla quale sono chiamati per la salvezza tutti i popoli della terra. C'è questa universalità, e questo mi sembra molto bello che noi lo celebriamo oggi in un momento ancora così difficile per la storia dell'umanità, addirittura con delle code, vedo, di spietatezza. Insomma, qualcuno dice che quello che sta succedendo in Iraq, intorno a Baghdad, non avrebbe di fatto una soluzione senza l'eliminazione di questi uccisori, come bisogna dire, no? Un po' impazziti, insomma. Sono sempre più convinto che il problema culturale e spirituale più profondo di tutta l'umanità oggi sono i nostri fratelli dell'Islam. Noi ne facciamo proprio anche esperienza continua, no? Di persone soavi e rese anche bellissime per la loro fede e per la loro storia culturale, spirituale, ma poi però nella impossibilità fra di loro di trovare una via comune, un punto di convergenza, insomma, no? Per cui, appunto, come ci siamo già più volte detti, si uccidono un po' anche noi, ma soprattutto si ammazzano fra di loro, insomma, no? Quindi una specie di dramma spaventoso, che sotto certamente ha anche delle ragioni che non sono quelle della fede, ma che però certo hanno sempre questo involucro, no? E quindi la divisione è quella, insomma, no? E questo veramente fa terrore, ecco. Ci si consola un po' pensando che noi non siamo stati da meno, per fortuna forse con meno stragi, ma certo con uguale, forse maggiore ancora, inimicizia, insomma, ecco. Io sono vecchio, però faccio in tempo a ricordare, da bambino, ragazzino, una mia cugina che si sposava con un inglese, e questo sciagurato inglese, per sposare mia cugina in chiesa, lui era un fervente anglicano, ha dovuto battezzarsi. Quindi proprio anche noi non abbiamo scherzato, e ancora più nel passato ce ne siamo dati di tutti i colori, insomma, no? Le guerre di religione hanno caratterizzato, è vero, indubbiamente anche la nostra storia, a partire da quell'evento drammatico, no? Che non va dimenticato, quando al tempo delle crociate, con il progetto della crociata e facendo sosta a Costantinopoli, città tutta cristiana a quel tempo, anche se di altra confessione cristiana, i cristiani dell'Europa hanno sterminato quelle popolazioni riempiendo di sangue la città di Costantinopoli. Ed erano proprio fratelli anche espliciti, quindi non è che noi possiamo considerarci diversi. E quindi a questo dramma io partecipo con sgomento e cerco di fare preghiera, insomma, no? Per loro. A questa preghiera certamente mi ha molto aiutato questa settimana questa donna straordinaria, anche lei circondata piuttosto di incertezza, eh? Stamattina abbiamo letto un testo orribile di un padre della Chiesa, è toccato a me proprio di leggerlo, che non lo faccio mai, e questo sciagurato padre, poveretto, un sant'uomo, è vero, e fa tutto un discorso per dire che lui, Gesù, in questo incontro difficile con questa persona, non la esaudisce perché lei non ha la fede, e la esaudisce quando la fede ce l'ha. Io voglio dire, ma che cavolo di fede ha questa qua? E allora questo ci può aiutare adesso per fare una considerazione che io credo sia molto importante, anche perché probabilmente sono situazioni alle quali tutti partecipiamo e nelle quali siamo tutti immersi. Dunque, che cos'è la fede? Perché in fondo anche nel testo di Isaia va un po' a finire che la fede poi alla fine è una dottrina e quindi una disciplina, e quindi verranno sì dalla Cina, però osserveranno il sabato, è vero, cioè, serviranno il Signore e quindi saranno ammessi. E però invece il cuore, lo stile, la profondità del brano del Vangelo è molto più largo e quindi molto più adatto a noi. Allora cominciamo col dire che per il Signore la fede non è una dottrina, eh? E come tante volte ci diciamo, e dobbiamo ripetercelo ancora, è qualche cosa che accade. La fede è un avvenimento dentro la tua storia, eh? Mi è capitata la fede. Tanto che certamente, magari con una piccola ripresa di memoria, ognuno di noi potrebbe benissimo raccontare la sua storia. Ma dicevo, ora io sono 2 mesi che ci credo, vabbè, allora la tua storia è un po' più semplice, un po' più breve, magari più delicata, e non puoi dirci tutto perché ci sei dentro fino al collo, però è vero, per qualcun altro è una storia molto più antica. Certamente è una storia che non ci abbandona mai, no? Mai ci abbandona. Perché? Perché non saremmo nella fede se Lui, il Signore, continuamente non intervenisse. È vero, deve intervenire. Il segno della liturgia che deve continuamente avvenire è che tutte le domeniche, dopo un piccolo salutino, la prima cosa che dobbiamo tutti fare è domandare scusa. E perché domandiamo scusa? Perché siamo andati lontano. È vero, dalla fede siamo andati proprio lontano. Cioè siamo andati lontano da quella storia di bontà, e insiste San Paolo oggi, di misericordia, che caratterizza la nostra vita. Perché siamo qui stamattina? Per la misericordia di Dio, è vero? Certo che siamo qui per la misericordia di Dio attraverso le persone che abbiamo vicino, è vero? Quelli che ci hanno accompagnato e che adesso sono già nel paradiso del Signore. Tutti i fatti della nostra vita che il Signore ha messo a circondare la nostra persona, per cui alla fine ha prevalso la sua misericordia sulla nostra furia, è vero, fuggitiva e vacua. È vero, quindi è una continua storia. Bene, qual è la caratteristica di questa storia? Ecco, questo mi sembra il punto molto importante, e spero che possa, la sciocchezza che vado dicendo non conta niente, quello che conta è quello che dice il Vangelo, lo dico solo per spiegare un momento, ecco, per commentare un momento. Qual è la caratteristica importante perché possa venire la fede? È la povertà. È la povertà. Quando lui dice che è difficilissimo che un ricco entri nel Regno dei Cieli, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago. Perché? Perché la fede comincia dalla mia povertà. E quindi dal mio genito. Questa è una donna interessata a cosa? Al suo problema. La sua bambina è malata, lei è completamente identificata con questa creatura sua, e che cosa può fare? Va in giro, è vero? Gesù per fortuna è all'estero, quindi nel paese in cui loro si trovano, lì sulla riva del Mediterraneo, è vero, lei viene a sapere che c'è. E quindi cosa fa? Ah, lo cerca perché? Perché ha bisogno, vuole forse elevarsi fino al cielo? Vuole finalmente diventare religiosa, ma non ci pensa una pezza. Lei ha un problema concreto, la sua povertà e il suo bisogno di essere aiutata. Su questo mi permetterei di sottolineare molto questo particolare, perché ne parlavamo proprio ieri mattina in una conversazione, dopo un incontro, perché la povertà oggi è una parola sfida, cioè da una parte la povertà è la povertà, ed è il dramma della povertà e dei poveri, ed è anche di più, in questi giorni, riflettendo un po' insieme con alcune persone, sono tornato alla conclusione che è la vera guerra che noi siamo destinati a fare. La faremo elegantemente, la faremo essendo alcuni bravi e altri meno, ma il problema qual è? È che noi qui nel Mediterraneo siamo una terra di confine e questi qua arrivano, e saranno sempre di più e avranno sempre più bisogno. Decideremo di ammazzarli oppure è la nostra guerra questa. Noi probabilmente adesso è difficile che facciamo un'altra guerra mondiale, perché se la facciamo probabilmente distruggiamo tutto e quindi siamo un po' esitanti. Noi continuiamo adesso da 50 anni a far fare le guerre agli altri, ai piccoli, ai periferici, la facciamo fare ai poveri. Davvero, abbiamo solennemente deciso che è legittimo adesso armare quelli che devono ammazzare gli altri, che sono quelli cattivi di cui parlavamo, però si continua ad andare avanti così, è vero? Però invece in casa nostra c'è già una guerra, ed è la guerra dei poveri, e saremo sempre di più dentro a questo problema. Non possiamo pensare di tirar su i muri di separazione come hanno fatto i nostri cugini ebrei in Israele, non va, passano il muro. È la nostra guerra, quindi è un tema difficilissimo quello dei poveri e della povertà, però è il cuore della fede. Perché? Perché è la grande direzione della misericordia di Dio. Dio non è che ti viene a trovare, ti fa suo, perché sei bravo, buono, educato, è vero, tratti bene la mamma, fai anche la carità ai poveri. Se sei così, hai nessun bisogno. Perché è venuto Dio da te? Perché sei povero. In che cosa tu ricordi Dio? Perché ti ha salvato. Questa è la fede. Questa è la fede. Allora sapete, questa cosa qui, secondo me, è importantissima. Perché? Perché non saremo insieme a molti religiosi, ma siamo sicuramente insieme a molte povertà, di tipo diverso, Magari non è mica la povertà del quattrino. Però è la povertà della salute, è la povertà del carattere, è la povertà della propria psicologia ferita, è vero? E quello però deve essere un punto di attenzione enorme, perché tutto comincia col fatto che Dio vuole bene a quella persona e la ama anche con quella ferita che ha, anche con quello sbaglio che ha, anche con quella cosa non buona che vive, ma è la sua povertà. E il Signore la ama così, la ama nella sua povertà. E quindi, capite, qui c'è un passo straordinario, perché possiamo cominciare, mi permetto di dire, non a essere degli annunciatori di fede, che forse è una roba che non ci compete, ma certo a essere modestamente degli angeli di affetto, di attenzione, di preoccupazione. È vero, proprio come quella donna. Che è tutta tesa sulla povertà della sua figliola, tanto che quella povertà diventa la sua e la povertà di sua figlia diventa la sua. E quando lei va a chiedere al Signore dammi una mano, di fatto lo chiede per sé mentre lo chiede per la guarigione di sua figlia, no? Bene. E quindi veniamo a scoprire che la povertà genera la preghiera. E che cos'è la preghiera? La preghiera è così: ti prego, puoi darmi una mano? E che cos'è la preghiera? La preghiera è questo ragazzo che viene qui a vendere il giornale della strada e noi non glielo compriamo perché non ci interessa, perché l'abbiamo già comprato, e però lui ci campa sopra. Lui ci campa sopra. Ogni povertà, materiale, morale, psicologica, di salute, povertà. E allora la povertà genera una preghiera. Non mi dai una mano? Non mi dai una mano? E la preghiera, appunto, come tante volte ci ripetiamo, è una domanda di carità. È una preghiera. Dio, vieni a salvarmi. Capite? Questa è la meraviglia di questa testimonianza che oggi questa donna ci dà. Non è il suo essere a posto, non è il tutto funzionare, noi non siamo qui questa mattina a messa perché c'è il precetto di Santa Madre Chiesa, siamo qui perché abbiamo un sacco di grane e la prima grana siamo noi a noi stessi e quindi siamo qui a dire al buon Dio, Signore mio, dammi una mano. Ieri sono riuscito a trattare male tutti, guarda che record, tanto per prepararmi al Natale, dammi una mano. E più fonda è la mia povertà, più c'è questo lamento. Chissà cos'è la preghiera, una roba per salire a Dio. No, la mia preghiera è perché Lui venga da me, è perché Lui scenda sulla terra. Altre forme di spiritualità e di preghiera generano una preghiera che ti innalza nella sua spiritualità, ma invece noi abbiamo una preghiera che ha costretto Dio ad abbassarsi nella nostra storia, è vero? A forza di supplicarlo, ha preso carne ed è diventato uno di noi. Dio è diventato un uomo. Perché noi abbiamo bisogno di noi e siamo così persone come noi. E Lui è venuto dentro nel nostro dramma. Questo, capite, è il mistero della fede. Questo è il grande dono della povertà di Dio. Il nostro bisogno di noi, di Lui e la sua preghiera. Per cui il miracolo che succede oggi è una cosa meravigliosa. Perché Dio vuole raccontarci oggi come il suo cuore si è allargato. Là sulle rive del Mediterraneo, tra Tiro e Sidone, è vero? E quindi lui che non le risponde niente, no? E molte volte capita che uno ti chiede una cosa e tu non hai niente da dire e neanche niente gli dici. Cosa gli ha fatto? E i suoi discepoli a un certo punto intervengono, qui c'è stata una nostra piccola discussione tra il sindacato parroci incapaci di predica quando ci diamo dei consigli, perché nel testo che abbiamo ascoltato dice i suoi discepoli gli si avvicinarono a Gesù e lo implorarono, esaudiscila perché ci viene dietro gridando, ma di per sé quel verbo che c'è scritto esaudiscila vuol dire di per sé un'altra roba, Di per sé vuol dire mandala via. Nelle migliori delle ipotesi vuol dire concedala, che potrebbe voler dire concedela regalandole qualcosina, insomma, capite? Però non si sa come fare a liberarsi di questa cosa. E lui aggiunge a questa richiesta dei discepoli, dire, mi dispiace, io sono mica qui per te, sai? E sono impegnato, io sono della Caritas, te sei del sindacato, rivolgiti al sindacato, allora, vieni qui, allora, e per difenderci diciamo, ma lei si è rivolto ai servizi, cosa sono i servizi? E tu capisci che o sei tu il suo servizio, o se no non c'è mica il suo servizio, è vero? E mi spiace, vedete, è bellissimo, no? Che Gesù dica, non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma lì Dio in lui allarga il suo cuore. E mi sembra meraviglioso che invece di volerci arrivare da solo, vuoi che non ci arrivi Dio e bisogna che vada anche dai cinesi? Ma certo che ci arriva, però è bellissimo che invece si faccia prendere per mano da lei. È una meraviglia. E lei lo prende per mano. E siccome lui le ha detto... Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Lei gli risponde con quella frase diventata celebre, è vero signore, però i cagnolini mangiano le briciole e cadono dalla tavola dei loro padroni. Una cosa meravigliosa, è vero? Perché per conquistare Dio alla sua povertà, lei si fa ancora più povera per dire ma basta che tu mi dia poco. Sono mica della banda di quei primi là, però ci sono anch'io, le briciole. A quel punto, capite, e questa è veramente la vetta di questo incontro del Vangelo, sentite lui cosa le dice, donna, grande è la tua fede. Quella lì di Yahweh dei sabati, dalle tavole della legge di Mosè, ma sarà niente ignorantona, è vero? Anzi, proprio, sapete, i fenici hanno una religione da matti, piena di diavolerie anche, quindi poveretto, ma niente. Però lui riconosce in lei la grande fede, è grande. Non c'è mai un'espressione così assoluta di riconoscimento della fede da parte di Gesù. Quei discepoli così, con Pietro che è il Papa, meglio non parlarne. Giuda si sa come va a finire, i farisei neanche parlarne, a poche occasioni. Però qui ce l'ha. Grande è la povertà, capite? Grande è il gemito. Grande deve essere la compassione di Dio. Vedete la meraviglia, no, di tutto questo? La meraviglia. Che certo diventa un giudizio severo, capite? Per le nostre dottrine, per le nostre ortodossie. Durerà poco, ma bisognerà che cominciamo a dar da mangiare a quelli che stanno male e hanno fame, no? Quelli che si sono sposati, il matrimonio è andato male, hanno preso su un altro matrimonio, è vero? E allora niente, loro non possono. Ma però è gente che ha fame, quando ha fame? Se non ha fame, non ha fame. Ma se ha fame, se viene a dire, ma però ne ho bisogno, cosa si dice? Vai alla Caritas? No, non si può, è vero. Ed è bello questo, mi permetto di dirlo, perché questa cosa comincia proprio da te, sai, comincia da casa tua, perché capirai che quella volta ha bisogno di bere una Coca-Cola e l'altra volta ha bisogno di un bacio. E un'altra volta ha bisogno che tu gli dica, dai, vieni dentro e facciamo due chiacchiere. E tu, che lo conosci e la conosci nella sua povertà, tu sai che cosa ha bisogno. Però se poi allunghi la mano, non farlo senza dire almeno dentro di te, grande è la tua fede. Che bello, eh? E l'altro potrebbe dire, ma cosa c'entra la fede? Non so neanche cosa sia la fede, io sono me qui per quello che è. Questa è la fede, grande è la fede. Se non ricominciamo da questa parte, non ce la facciamo più, sapete? Non ce la facciamo più. Abbiamo completamente distorto e contorto l'idea della fede. In modo particolare c'è in mente la mia amica, ragazzi, una zuttona, che lei la fede ce l'ha grande come una casa. E come fai a sapere? Una carità così l'ho mai vista. E poi se conoscessi suo marito, la roba, lei deve avere una fede enorme per reggerlo. Va bene, quindi ha una fede enorme, però dice continuamente che è atea, me lo viene continuamente a dire, me lo scrive, per farmi dispetto. Adesso dobbiamo vederci a parlare di cose bellissime, lei mi scrive, io però le dico dalla parte del mio ateismo, e dile poi quel che ne hai voglia, non me ne frega niente, perché la fede è un'altra cosa. Da quando la fede diventa una dottrina e non è più l'incontro con la misericordia di Dio, a cosa serve? Anzi, fa danno. Chiudo. Perché non si può non dire una parolina anche nella lettera ai Romani. Perché la lettera ai Romani è il rovescio di questa roba qua. Perché? Perché subito dopo Gesù, uno come Paolo si è trovato davanti al problema rovesciato. E cioè che certamente molti poveri erano entrati nella nuova comunità di Gesù. E invece dei ricchi ne erano usciti, ricchi di quattrini, no, ricchi della loro grande fede, gli ebrei. E Paolo ci crepa dentro, lui che è un ebreone, fariseone, però che ha conosciuto Gesù, lui sta malissimo, no? È già la seconda domenica che ci dice, ma io crepo per loro. Domenica scorsa ci diceva, guarda, rinuncio io a Gesù Cristo purché l'abbiano loro. Pare che si sia un po' incavolato Gesù Cristo per questa cosa, è vero? E però oggi è ancora lì con una passione enorme e dice a loro, a quelli che adesso sono dentro, guarda che voi ci siete entrati, è vero? Perché Dio ha avuto misericordia di loro e quelli che erano già dentro si sono arrabbiati per questa misericordia e sono andati via. Adesso però bisogna che per la misericordia di Dio loro rientrino. Ed è bellissimo perché lui, capite, non contrappone la fede e la non fede, ma lui mette in tensione il tema della fede e il tema della misericordia. Capisci? Quella donna lì perché ha fede? Perché è così povera? E perché lui le vuole così bene. La fede è l'incontro tra la bontà infinita di Dio e la mia povertà. Allora lui sta dicendo che adesso quella roba lì bisogna che succeda anche a questi qui, che sono andati perché quel Dio lì, tutto misericordia, gli piaceva mica, ma osserva il sabato, ma allora niente. No, e invece no, perché la fede è quella. Dopo, capite, uno imparerà anche i comandamenti, i precetti, a far bello, a chiedere scusa. Però la cosa, se non parte da là, non parte mica. Perché non è un rapporto personale, capite? E non è una cosa che tu puoi comunicare. Invece, la misericordia che io e te abbiamo ricevuto, fuori di qui, la possiamo sì o no? Restituire. Ma certo, ma certo. Allora, siamo dentro, capite, alla fede grande. Ci affidiamo all'intercessione di questa donnella di Tiro Sidone, chiediamo a lei di pregare per tutti i guai che stanno succedendo in giro, è vero, per tutte le violenze che ci sono, per la grande moltitudine dei poveri sui quali noi non sappiamo cosa dire né cosa fare e siamo preoccupati. Bene, sia questa donna a mettersi in mezzo alla nostra storia e a intercedere per noi. A partire da dove? Da casa mia e da casa tua, perché ne abbiamo bisogno. Lei aveva la sua figlia malata, io ne ho da presentare, oltre a me stesso barellato, è vero? Bene, parta pure dalla casa di ciascuno di noi, fino ai confini della terra, a portare la meraviglia del suo volerci bene.